Dunque, eccoci di nuovo a Natale. È stato bello proprio fin dall'inizio vederci proiettati, inseriti in questa meravigliosa realtà. Togliamo tutti gli aspetti che sappiamo, ma il fatto in sé. Natale con tutte le sue feste, tanto o poco attese. Per tanti non è una festa tanto attesa. Però, che ci piaccia o no, e a prescindere dalle personali credenze e convinzioni, si tratta comunque di una ricorrenza mondiale, globalizzata. Il Natale è globalizzato anch'esso. E quindi è una occasione dove c'è qualcosa da ricordare. Allora, ovviamente, si ricorda la nascita di Gesù, il bambino nei presepi. Questo lo sanno più o meno tutti. Quindi questo è il senso più globalizzante del Natale. Possiamo ricordare, è un'occasione per ricordare l'incarnazione, Dio fatto uomo. Lo sanno tutti? Credo che ci sia una bella fetta da tagliare, questa torta che è l'umanità. Possiamo ricordare il vero scopo della sua venuta. E qui c'è ancora un'altra bella fetta da tagliare di questa torta. Ne rimane una fetta modesta, forse quanto, non lo so, ma è una fetta di cui io, te, noi dovremmo farne parte. È così, vero? Ma proviamo a vedere quanto siamo in grado di andare oltre alla ovvia, seppur vera, risposta alla domanda perché Dio ha mandato Gesù tra gli uomini. La risposta più spontanea, consueta, la conosciamo, ma vediamo di andare un pochettino oltre. E allora ritorniamo a questo passo che già circa un mese fa ho considerato con voi e vi prego di, se volete, di aprire la vostra Bibbia all'Epistola agli Efesini, capitolo 4, e leggeremo dal versetto 20. Voi, dice Paolo, non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Ho cercato di capire se è una forzatura vedere in queste parole il pensiero, il senso, il significato, il valore del Natale. Cioè, vedere se in questi passi c'è l'ampiezza e la portata dello scopo della venuta di Cristo. Vedere lo scopo in modo aperto, in modo ampio, forse inconsueto. Ho cercato di capire se non sia questo o anche questo il Natale che dobbiamo saper riscoprire, riconoscere, vivere e proclamare. Ricordando che non posso proclamare ciò che non vivo, sarei poco credibile. Ma non posso non vivere ciò che proclamo, perché sarei ipocrita. Allora, la volta precedente, in riferimento a questo passo dell'Apostolo Paolo agli Efesini, ho cercato così di riflettere per capire il significato di questo avete imparato, spogliarvi, essere rinnovati, rivestirsi. Ma nel passo che abbiamo letto ci sono due sottolineature apparentemente di poco conto, ma in che invece hanno da dire molto. All'inizio del versetto 20 c'è scritto «non è così». Così come? E allora sono andato un po' indietro nei passi e vediamo che al versetto 17 si parla di pensieri vani, cioè di pensieri inutili. Al versetto 18 si parla di intelligenza ottenebrata, le tenebre che coprono l'intelligenza, l'ignoranza che è in loro, cuore indurito. Non è con questo tipo di mente che si può imparare a conoscere Cristo. Si può arrivare a Cristo con tutto il bagaglio che uno ha della propria vita, ma non è con questa mente che si può imparare a conoscere Cristo. Quindi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. L'altra parola, se piccolina così, invece, al versetto 23, a essere invece rinnovati. Cosa vuol dire invece? Vuol dire al posto di, vuol dire in sostituzione di. Se ti viene chiesto di fare qualcosa, la tua attenzione si concentra su quel qualcosa che ti viene chiesto di fare e in base alle tue valutazioni deciderai se e come ubbidire, se fare o no quello che ti viene richiesto. Ma se invece ti viene richiesto di fare una cosa al posto di un'altra, le cose cambiano. La mente si trova a dover considerare due possibilità, una cosa invece di un'altra, sono due cose che richiamano la mia attenzione. Nel contesto di cui si sta parlando, viene indicata la situazione attuale dell'uomo, naturale, propria di ogni uomo, in contrapposizione alla quale viene presentato un cammino totalmente diverso. Avete a essere invece. La decisione è quindi se rimanere nella condizione attuale o se intraprendere il nuovo cammino che viene proposto avendo già mosso i primi passi. Ho creduto. Sono salvato per la fede che ho riposto nel Signore Gesù. Ma quello è il primo passo. Ho creato, il Signore ha creato per mezzo dello Spirito in me le condizioni per poterlo conoscere. Ma non è così con tutto quello che mi sono trascinato dietro che lo posso conoscere. Che cos'è questo invece? Invece di che cosa? Quello che abbiamo letto prima. Pensieri vuoti, inutili, intelligenza offuscata, ignoranza. È qui che entra il concetto del rinnovamento, dell'opera, dello spirito che ci dice abbiate la mente di Cristo. Poi potremmo descrivere questi pensieri che caratterizzano la realtà umana, ma andiamo oltre. Con queste considerazioni io mi sento di affermare che il Natale può, e direi anche deve, essere visto come il seme di una trasformazione profonda, di cambiamento, di rinnovamento dell'uomo. Rinnovare nello spirito della mente, questa affermazione, questa centralità di ciò che Paolo sta dicendo a noi, rinnovare nello spirito della mente, ho visto che ha molti significati. Si tratta di imparare qualcosa di nuovo che prima non sapevamo, in vista di una profonda trasformazione, non semplicemente per acquisire delle nuove nozioni, ma in vista di una profonda trasformazione. Rinnovare nello spirito della mente vuol dire sostituire radicalmente, cioè togliere del vecchio per innestare del nuovo, che orienterà i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, in una nuova direzione. Rinnovare nello spirito della mente vuol dire ravvivare, ricordare, mantenere attuale tutto quel nuovo che è già stato messo in noi, affinché non si assopisca e non si impolveri, come la Bibbia messa sullo scaffale di cui si era fatto cenno prima. Rinnovare nello spirito della mente vuol dire approfondire, crescere attraverso la conoscenza di ciò che il Signore ci rivela, che ci fa scoprire sempre cose nuove dalla Sua parola, dalla relazione con Lui. In questo senso il rinnovamento della mente serve per combattere la superficialità spirituale. E ancora, rinnovare nello spirito della mente vuol dire applicare la mente rinnovata in ogni aspetto della nostra vita, del nostro comportamento, delle nostre relazioni, quindi di tutta la nostra esistenza terrena in vista di quella futura. Io ho letto tutte queste cose dietro questa preoccupazione dell'Apostolo Paolo. Rinnovato nello spirito della mente vuol dire essermi totalmente affidato a Dio per mezzo di Cristo. È un'opera meravigliosa questa, alla quale dobbiamo sentire di voler tendere continuamente, ma è un'opera dello Spirito Santo che Dio dona a chi ha creduto, colui che può compiere questo miracolo, e uso volutamente questa parola, questo miracolo che Paolo racchiude nello spogliarsi, nel rinnovarsi, nel rivestire. Ripeto, è un miracolo perché è soprannaturale per mezzo dello Spirito Santo. E viene da Dio, soprannaturale, come il Natale. Non si tratta necessariamente di gettare via tutto ciò che ha caratterizzato il nostro bagaglio acquisito, bagaglio mentale, culturale, di conoscenza, acquisito nel corso del tempo, ma si tratta di permettere allo Spirito Santo di togliere, di sradicare, che è lo spogliarsi a cui l'Apostolo Paolo fa riferimento, ciò che non è conforme alla santità e alla volontà di Dio, facendoci sentire e realizzare il bisogno di quella profonda e intima trasformazione che è il rinnovarsi, per avere la mente sgombra e disposta a ricevere tutto il nuovo della parola di Dio che lo Spirito Santo desidera infondere in noi, il rivestire. Questo sì che cambia le nostre priorità. Che capovolge il nostro modo di pensare, di valutare le cose. Ma non solo. Cambia anche la destinazione e l'uso di tutte le nostre ricchezze che abbiamo dentro, la nostra unicità. Cambia la destinazione e l'uso delle capacità che abbiamo coltivato, delle qualità che si sono sviluppate dentro di noi, per orientarle verso una direzione ben definita che onora Dio. Ora, come si possono collegare queste riflessioni con le considerazioni dell'Apostolo Paolo sull'essere o non essere bambini? Da qui il Natale da bambini o Natale da adulti? Mi ha colpito, non che fossero passi che non conoscessi, ma nel momento in cui ho messo insieme questi passi dell'Apostolo Paolo, mi ha colpito quanto lui sottolineasse questo aspetto bambini-adulti. Non c'è un passo messo lì e sfugge. No. In Prima Corinzi 13, al versetto 11, leggiamo: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. E sempre ai Corinzi, nella lettera ai Corinzi, prima lettera, dice: fratelli, non siate bambini quanto al ragionare. Siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto al ragionare, siate uomini compiuti. E ancora alla lettera ai Corinzi, si vede che lì ce n'era un particolare bisogno di questi richiami. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Poi ai Galati fa questa considerazione: così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. È strano questo passo. Ci sarebbe da considerare tanto. Cosa significa che i bambini sono tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo? Di quali bambini sta parlando? Se non di adulti bambini. Ancora gli Efesini, quando afferma, e ci torneremo poi sopra dopo, affinché non siamo più come bambini, sballottati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Anche qui, di quali bambini sta parlando? Il senso di queste affermazioni, di queste esortazioni, si concentra sui tre aspetti basilari della mente umana, che Paolo stesso sottolinea: ragionare, pensare, parlare. Nei passi che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo pone dei chiari obiettivi. Quando evidenzia, in 1 Corinzi 13, evidenzia il contrasto tra la posizione del bambino e quella dell'adulto, il quale deve smettere le cose da bambino. Poi nell'altro passo esorta a superare gli atteggiamenti tipici dei bambini per arrivare ad essere uomini compiuti. Ancora, in un altro passo che abbiamo letto, rimprovera l'impossibilità di parlare come vorrebbe ai Corinzi, vista la loro immaturità, li definisce bambini in Cristo. Poi abbiamo visto questo strano passo dove identifica l'essere bambini con l'essere bambini, il fatto di essere condizionati dagli elementi del mondo. Guardate che sono molto strani questi passi. E confesso di averli sempre letti un po' così, correndo. E poi se ci si ferma sopra dice, ma che sta dicendo? E ancora mostra la pericolosità dell'immaturità spirituale, essere come bambini, come causa del poter essere facilmente manipolati, influenzati, trascinati, la parola che usa è sballottati. E Paolo ritorna insistentemente su questo smettere le cose da bambini. Ma rileggendo quanto scrive il passo di Corinzi, quando dice quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino, io la domanda me la sono posta. Che cosa intende dire quando sono diventato uomo? Che cosa sta dicendo? Provo solo a fare alcune considerazioni, traendo aiuto nel dare una risposta a questa domanda dalle parole di un certo David Simmons, spero che si pronunci così, che è un professore di ministeri pastorali e consulente nelle relazioni d'aiuto, quella che chiamiamo la cura d'anime, nella prefazione di un suo interessante libro che porta proprio questo titolo, Smettere le cose da bambini. E nella prefazione lui, e credo che abbia l'esperienza che appoggia le affermazioni che fa, dice, ero solito pensare che quando una persona entrava nell'età adulta, il suo comportamento infantile tendesse a svanire gradualmente per lasciare il posto a modelli di comportamento adulti. Ma ho scoperto, scrive lui, che ciò non era vero. Molte persone cronologicamente adulte sono ancora bambini a livello emotivo e spirituale. Interessante. Chiaramente non entro nel mondo di ciò che appartiene alla sfera emotiva, affettiva, relazionale, dove troppo spesso l'essere ancora bambini caratterizza tanti comportamenti degli adulti. Non entro qui, non è un terreno che mi appartiene da approfondire. Però mi voglio soffermare, mi sono soffermato a capire, cercare di capire cosa intende l'Apostolo Paolo quando tocca questo tasto, sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino, e in che cosa e perché possono sussistere nell'adulto atteggiamenti spiritualmente infantili che però influenzano e condizionano tutta la personalità, quindi la mente e il comportamento. E lui sottolinea come siano proprio i modi di pensare, di parlare e di ragionare a mostrare il reale stato della persona. che cosa è e che cosa ha dentro. L'essere o non essere bambino. E quindi possiamo riassumere, il tema è, ma sicuro che è vastissimo. Dove quindi si può manifestare questo? Ad esempio, con le idee su Dio, le idee sulla sua volontà, sul suo amore, sulla giustizia. Le idee che si hanno sulla preghiera, sulle risposte di Dio, sui suoi interventi nella nostra vita. Le idee sull'amore, sulle relazioni, sul matrimonio. Le idee che si hanno sulla tentazione, sul peccato. Le idee che si hanno sui sentimenti e i loro condizionamenti. E ancora l'attenzione e le capacità di discernimento. E qui permettetemi di fare un esempio, spiegando che mi intendo con quest'ultimo aspetto riferirmi a tutto ciò che il rapporto che si hanno verso tutto ciò che le ideologie del mondo o che ha falsificato Dio, del mondo senza Dio o che ha falsificato Dio, producono queste ideologie create proprio dal mondo senza Dio, creando enormi danni, prima di tutto mentali e poi comportamentali. Ecco, di fronte a queste realtà che dobbiamo saper discernere, deve accompagnarsi la nostra preparazione mentale e biblica per contrastare ogni ideologia che emerge e che produce questi danni. Allora, per fare appunto un esempio che ci riporta ai bambini, sappiamo che nel corso dell'ultimo o poco più secolo è stata sviluppata, un po' di più, la teoria dell'evoluzione, con lo scopo di negare l'insegnamento biblico sulla creazione. Ma dov'è che questa teoria è stata inserita per fare i maggiori danni possibili? Non nei ragionamenti delle menti degli adulti, o anche sicuramente, ma verso i bambini, nei testi scolastici. Perché? Lo vediamo poi dopo. Oggi si sta insinuando una nuova ideologia oltremodo satanica che si oppone al principio creazionale di Dio dei generi, maschio e femmina. Questa nuova ideologia nega l'esistenza dei generi. Ne parleremo in altre occasioni, approfondiremo questo tema perché bisogna farlo. Allora, se questo ragionamento viene portato alla mente nostra o di altri, quasi spontaneamente ci viene di dire: questi hanno le pigne in testa, ma che stanno dicendo? È nei testi scolastici, fin dalle scuole materne, che si sta inserendo questa forma di pensiero. È allarmante. Il modo di pensare, di ragionare del bambino è frutto di come assorbe istintivamente le informazioni che gli arrivano. Normalmente non è il risultato di una scelta mentale o di una valutazione soggettiva rispetto a cosa lasciare entrare nella sua mente e cosa no. È un assorbire indistintamente ciò che riceve senza molta capacità di discernere. E quanti adulti sono così? Quanti adulti sono ancora così? Ora, detto così, è piuttosto semplicistico, chiaro, ma credo che basti per afferrare la preoccupazione dell'Apostolo Paolo in ciò che sta dicendo, in ciò che sta affermando, questa necessità di rinnovamento. E allora vi invito, cosa fare? Cosa fare? Vi invito a ritornare all'epistola di Paolo agli Efesini, però facciamo qualche passo indietro, dove leggeremo qualcosa che riguarda proprio la maturità individuale. E a che cosa deve sfociare questa maturità individuale? Cioè al non essere più bambini. Allora, leggiamo dal versetto 12, Efesini capitolo 4, fa tutto un discorso, eccetera, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Allora, che cosa c'entra questo con la maturità individuale? Col non essere bambini, non essere più bambini. Sta parlando di perfezionamento. È qualche cosa della mente, prima di tutto. Sta parlando di piena conoscenza, non di superficialità. Sta parlando di stato di uomini e donne, fatti, cioè costruiti, solidi. Sta parlando di altezza della statura di Cristo. E allora, in che modo posso maturare tramite il rinnovamento della mente come figlio di Dio? Come posso rispondere a questa esortazione dell'Apostolo Paolo? E allora diciamo subito che se la mia maturità è in rapporto a Cristo e a Dio, se la mia maturità è in rapporto a Dio e a Cristo, più è chiara, completa e profonda la mia visione e la mia conoscenza di Cristo e di Dio, più evidente, continuo e profondo sarà il mio cammino e la mia crescita di persona matura. Il rapporto è solo questo, attorno al quale poi si sviluppa tante altre cose. Riprendo una frase non mia, ma che è significativa. Siamo cristiani pigmei, credo che tutti sappiate chi sono i pigmei, siamo cristiani pigmei quando abbiamo un Dio pigmeo, un Cristo pigmeo, e io ho aggiunto, mi sono preso la libertà di aggiungere, una Bibbia pigmea e una Chiesa pigmea. Questo ci fa essere cristiani pigmei, se abbiamo questo. Allora, come e dove si può realizzare questo passaggio da bambini ad adulti? Il discorso anche qui è molto ampio. Però sintetizzando, è una responsabilità individuale e al tempo stesso un compito della Chiesa. Parlo della Chiesa locale, e le chiese locali costituiscono la Chiesa universale. Vi ricordate quello che abbiamo appena letto in Efesini? Quando abbiamo parlato del perfezionamento dei santi in vista dell'opera, tutti giungiamo alla fede, alla piena conoscenza del Figlio di Dio. Proviamo a leggere il versetto precedente dal quale sono partito. Cosa dice? È Lui che ha dato alcuni nella Chiesa, sta parlando della Chiesa, è Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per tutto quello che abbiamo detto. Quindi la maturità spirituale, il non essere più bambini e, come lui dirà, sballottati, è una responsabilità individuale e un importantissimo compito della Chiesa, che coloro che sono la Chiesa devono saper riconoscere e di cui devono sapere di avere bisogno. Dio ha dunque affidato questo importante compito alla Chiesa per mezzo di doni specifici. Qui ci sarebbe un ampio discorso da fare, da aprire, bambini, adulti, ma non è il momento. Per concludere, vi chiedo che cosa ne pensate. Beh, rispondete a voi stessi. Queste riflessioni possono collegarsi alla ricorrenza e alla celebrazione del Natale o non c'entrano niente? Per me sì, perché Dio ha mandato suo Figlio tra gli uomini per rinnovare, nel senso che l'Apostolo Paolo ha sottolineato, la mente degli uomini. Tutto il resto lo sappiamo, lo conosciamo, è il fondamento. Ma proviamo a pensare al Natale come la realizzazione del piano di Dio per capovolgere, per rinnovare la nostra mente. Certo, sarebbe bello fare di questo un argomento di conversazione, non adesso, di condivisione, di confronto fra di noi. Ma intanto cominciamo col riflettere su un paio di domande che vi lascio. Cosa pensi della tua maturità? Come la valuti? E vedi che la tua maturità spirituale sia alla guida della tua maturità in tutti gli aspetti della tua vita? Credo che ci sia materia per riflettere. Signore Padre nostro, quale grande opera tu hai voluto compiere nella vita di queste misere creature quali tutti noi siamo, con la mente ottenebrata, confusi. Signore, abbiamo parlato del Natale, sono state ricordate anche con dei simboli, qualcosa che evidenzia il valore di tutta questa opera grandiosa. Signore, aiutaci a vivere un Natale da adulti, che sanno, che conoscono, che vogliono e sentono questo bisogno di un continuo rinnovamento in tutti i suoi significati, che solo il tuo Spirito può compiere nella misura in cui noi glielo lasciamo compiere. Signore, vogliamo lodarti e benedirti. La tua opera è un'opera grandiosa, è un'opera che spazia in un modo che non riusciamo a contenere, così come ci viene detto che il tuo amore supera altezze, larghezze, confini. Tutto questo, Signore, per amor nostro. Aiutaci a saper rispondere personalmente e come Chiesa nel comprendere questo scopo grandioso del rinnovare la mente di noi misere creature, ma preziosi agli occhi tuoi. Amen.